Ed è un piacere essere ancora in compagnia questa mattina di Christian Gilardi. Buongiorno Christian, benvenuto.
Grazie, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di un argomento che ci sta molto a cuore, perché siamo, non dico quotidianamente, ma spessissimo confrontati con il concorso musicale. È un argomento che ci appassiona, ne parliamo spesso, no?
Infatti sì, perché sicuramente, come dire, è un palco importante e privilegiato per ascoltare i giovani, soprattutto, e capire appunto che cosa il vivaio, diciamo così, no, ci propone in questo momento.
È una bella occasione proprio per parlare di questo argomento che ci interessa, è quella del Premio Venezia. Ne parliamo con i nostri ospiti. Buongiorno Roberto Prosseda, benvenuto.
Buongiorno.
Pianista di grande fama e lui stesso vincitore di un'edizione del Premio Venezia. In che anno, Roberto Prosseda?
Era il 95, quindi 27 anni fa.
Per Baccone. E la nostra seconda ospite, Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi, che bello questo per Baccone rossiniano.
In onore ai nostri libretti. Carla Moreni, che cos'è il Premio Venezia? Parlane ai nostri ascoltatori.
Con piacere. Allora, intanto siamo alla 38esima edizione. I numeri in questo caso parlano, perché 38 edizioni consecutive, è stato sospeso solo un anno, ahimè, causa Covid, significano per Venezia una fondazione assai solida, quasi più solida delle paratie del Mose. Il Premio Venezia ormai c'è, esiste, indistruttibile, ha lanciato tutti i giovani pianisti italiani che sono oggi nelle sale da concerto. Vi cito un nome su tutti, visto che Roberto Prosseda l'abbiamo già speso, vi cito il nome di Beatrice Rana, che qui arrivò, pensate, numero 2. È un vero concorso questo, cioè gli ammessi agli iscritti, perché in realtà tutti si possono iscrivere, a questo premio sono davvero concorrenti, sono ragazzi che corrono insieme, sono i migliori diplomati dei conservatori italiani, al di sotto dei 24 anni, e l'unico requisito richiesto, accanto a quello della giovane età, fondamentale in un concorso, è quello di essersi diplomati con un bel 10, 10 lode, menzione di merito, oppure oggi, secondo i nuovi corsi accademici, con un voto che vada dal 105 al 110 lode. Quindi, le belle scuole di pianoforte dei conservatori italiani qui si confrontano nei loro migliori allievi. I primi della classe, brutalmente li possiamo chiamare secchioni, ma non è vero, quelli che sono i più brillanti, quelli con più temperamento, più originalità, anche più dedizione, perché la sfida davvero qui è molto forte, perché si è tutti molto giovani, molto bravi e freschi di diploma. Questo è un concorso che si può fare un'unica volta nella vita, l'anno del diploma. L'anno dopo basta, si è bruciati, si è già nel mondo della musica. Quindi è molto interessante questo essere ancora da un lato studenti e dall'altro pronti a spiccare il volo. Qui si colgono le nuove energie e le si lanciano nel pianoforte.
Hai detto bene, insomma, quello che dicevamo anche un po' all'inizio con Giuseppe, il fatto che è una sorta di vivaio in cui, come dire, si può tastare il polso di quello che, insomma, è la realtà musicale e strumentale, nello specifico, appunto, in questo caso, dei conservatori italiani. Roberto Prosseda, diciamo, ha detto anche un'altra cosa, la nostra ospite, il fatto che, per esempio, Beatrice Rana è arrivata seconda e poi, lo sappiamo, ha una carriera importantissima in questo momento a livello internazionale. Non è l'unico caso che nei concorsi chi arriva secondo poi in realtà nel mondo così del lavoro, diciamo, dello strumentista invece ha più quasi successo. Mi viene in mente a Pogorelice, questo è il caso forse più eclatante, diciamo, del premio Chopin. È veramente così? Oppure, insomma, raccontaci anche quello che sta succedendo in rapporto a questa cosa, che magari la giuria dà un premio, poi in realtà il mondo del lavoro premia gli altri.
Beh, certamente è così, infatti quello che ho detto anche ai concorrenti eliminati, che la cosa bella di questo concorso è esserci, nel senso che è un'occasione di incontro, di scambio e anche di apprendimento da parte, per esempio, degli altri concorrenti che magari sono in una fase ancora più avanzata della loro formazione. Quindi per questi ragazzi, e lo dico sulla base della mia esperienza, di quello che ricordo di quando io ho partecipato, al di là della fortuna che ho avuto nel vincere, io ricordo una bellissima esperienza perché ho conosciuto nuovi amici, ho sentito altri pianisti che suonavano in maniera molto diversa da me, ma anche molto interessante, e poi ho avuto modo di confrontarmi con la vita musicale quella vera, perché qui molti pianisti per la prima volta vengono proiettati in un teatro come quello del Teatro La Fenice e vengono ascoltati non solo da insegnanti di pianoforte, anzi la caratteristica della giuria del Premio Venezia, di cui sono onorato di far parte, è che non è una giuria pianistica, nel senso che io sono, assieme a Enrique de Guzman, l'unico pianista, diciamo, concertista presente nella giuria, mentre normalmente i concorsi pianoforte sono con giurie fatte esclusivamente da altri pianisti. Che vuol dire come fare un concorso di bellezza dove la giuria è composta da ex Miss Italia. Invece trovo che sia molto intelligente e coraggiosa la scelta anticonvenzionale, quella del Premio Venezia, di avere una giuria dove accanto a uno o due pianisti ci sono quattro, in questo caso, musicisti professionisti, quindi di una cultura musicale ampia e non limitata al pianismo, che sono appunto, come nel caso di Carla Moreni, critici musicali, c'è anche Sandro Cappelletto, che è anche appunto critico musicale, musicologo, divulgatore, e ci sono spesso compositori, direttori d'orchestra, operatori culturali, direttori artistici, come nel caso di Gianni Tangucci e Gabriele Gandini, che sono anche parte della giuria tecnica. È una giuria appunto che consente di avere veramente un punto di vista che è quello di chi poi ingaggerà i musicisti. Quindi come viene scelto un musicista, che non sempre, come sapete, il musicista più interessante è quello che fa bene tutte le note. Noi non siamo infatti qui a contare gli errori, ma semmai notiamo degli errori stilistici o una mancanza ancora magari di personalità, che sono poi quelle caratteristiche importanti invece per fare la carriera quella vera. Ecco perché molto spesso i vincitori del Premio Venezia fanno una carriera più, per assurdo, di chi magari vince concorsi più blasonati internazionali, che però puntano solo sul virtuosismo.
Questo è il pianoforte proprio di Roberto Prosseda, impegnato in una fuga di, attenzione, Charles Gounod, un disco notevolissimo che consiglio vivamente. Carla Moreni, interessante quello che ci diceva Roberto Prosseda sulla composizione della giuria, sulla provenienza diversa dei giurati. Molto, molto interessante. Però vedo, leggo che, se, almeno se leggo bene, su sei giurati c'è una sola donna. E questo secondo me è un grosso problema. Io non so, mi ricordo sempre questo intellettuale che diceva: se venite invitati a una giuria, a un concorso, a un convegno, chiedete prima la percentuale no? di donne e uomini, e se ci sono 80% di uomini e se siete degli uomini, rifiutate. Cosa ne pensi?
No, però sono la presidente, Giuseppe.
Ho capito, conti quindi... il doppio, però comunque non ci siamo. Com'è questa situazione? Perché?
Ma è così. L'avanzamento è progressivo, graduale e richiede tempo. Oggi siamo in Italia nella giornata contro la violenza alle donne e parliamo ancora di violenza alle donne quando dovrebbe non esserci una giornata dedicata, perché non dovrebbe esserci violenza. Cioè, purtroppo il tema del femminile è un tema molto complesso e che avrà bisogno ancora di tempo. Però nella bella Venezia, nel bel premio Venezia edizione 2022, come sempre ricchissimo di premi, perché diciamolo, questi ragazzi vincono e hanno, si ripartiscono i 5 che arrivano in finale, un montepremi che va più o meno intorno ai 130-140 mila euro più i concerti. Il primo vince, se ho fatto bene i conti, 55 mila euro. Allora, ha un premio così bello, così prezioso, così ambizioso, fatto tutto da privati, lo Stato qui non c'entra. E, ecco, quest'anno abbiamo avuto la bella sorpresa che su 39 iscritti, diciamo, la percentuale femminile era più alta del solito. E quindi leggevamo i nomi di Marina, di Gioia, di Virginia, di Ilaria, di Vera, di Cin, avevamo anche una concorrente cinese, di Maria José, di sto scorrendo dal primo elenco, Federica, Elisa e Nicole. Quindi ci sono, diciamo, una decina, un terzo, forse un pochino meno, degli iscritti al premio Venezia facevano parte appunto dell'universo femminile. Nella cinquina finale c'è una donna su 5. Devo dire, sì, poche. Io nella mia cinquina ideale ce n'erano 2 su 5, non potevo fare 2,5, e a 3 non sarei oggettivamente arrivata, proprio per essere leale, per non fare che la condizione femminile diventi una priorità, cosa che assolutamente io non condivido. Le donne devono primeggiare nel loro campo in quanto competenti e brave, non perché sono donna ti do un punto in più, come succede spesso in America nelle selezioni per le orchestrali. Il fatto che sì, cioè, ritengo giusto nel momento in cui si tuteli una componente femminile da sempre discriminata, ma non perché sei donna a pari merito scelgo te. No, pari merito parliamone. Ecco, non so, questo forse potremmo anche discutere su quello che sto dicendo. Però ecco, sono contenta perché mentre nell'edizione dell'anno scorso su tutti i concorrenti c'era una ragazza, e quest'anno le pianiste sono molto agguerrite, sono molto brave, hanno una bella personalità e devo dire quasi non ci si mette nemmeno più a parlare di componente maschile e componente femminile, ma solo di bravi musicisti, brave musiciste.
Sì, infatti nella cinquina una sola donna, una sola ragazza, Vera Cecino, che è una pianista, tra l'altro credo che anche il fratello sia un Elia Cecino, un pianista insomma che sta dando, come dire, dei frutti. Poi ce ne sono naturalmente altri ragazzi, tutti giovani. Si ascolta, Roberto Prosseda, in questi ragazzi la differenza delle scuole? Cioè, abbiamo parlato che arrivano dai conservatori. Noi sappiamo che nel passato c'erano grandi scuole pianistiche, no? Chiaramente la scuola russa, la scuola italiana, la scuola argentina con Scaramella ed altre scuole ancora. Ora, oggi, si può parlare ancora di scuole oppure ascoltate, come dire, una certa omogeneità interpretativa?
Allora, in ogni caso chi va avanti è chi, a prescindere dagli insegnanti che ha avuto, mostra di avere delle idee originali, una personalità che va al di là della scuola. Poi c'è da dire che comunque oggi più che mai tutti questi ragazzi, secondo me, fanno molto bene, anzi incoraggio anch'io i miei allievi a fare altrettanto, studiano anche con altri insegnanti, anche durante magari gli anni finali del conservatorio seguono magari dei corsi di perfezionamento con insegnanti internazionali, vanno all'estero d'estate e sono secondo me esperienze che comunque possono che arricchire. L'idea di tramandare un'arte interpretativa da insegnante ad allievo che debba perpetuarsi sempre uguale, secondo me è un'idea tramontata e, no, e non fertile. E quindi in realtà, ecco, guardando anche come sono diversamente questi ragazzi che sono in finale, che ascolteremo oggi, ascolteremo cinque ministri completamente diversi, io sono molto contento perché, così come sono contento se io, tra tanti allievi che ho, non ne ho uno uguale all'altro, anzi, io penso che l'insegnante abbia il ruolo di tirar fuori dall'allievo maieuticamente ciò che di interessante e di originale c'è in lui e non di, come dire, immettere in un allievo a parte di se stessi. E in questo senso sono molto contento della diversità che abbiamo tra i nostri cinque semifinalisti e comunque trovo molto salutare che oggi, grazie anche alla facilità di viaggiare, di comunicare, anche grazie a internet, ai contatti internazionali immediati che, volendo, ogni giovane studente può attivare, questi ragazzi sono molto più cosmopoliti, sono molto più colti, direi anche, più aperti mentalmente e artisticamente forse di quanto eravamo noi 20 anni fa.
Carla Moreni, mi interessa molto il lavoro della giuria. Che cosa succede? Tu hai una grande esperienza di giuria e com'è il lavoro? Ci si intende normalmente? Adesso non penso specialmente a questa vostra esperienza di questi giorni, non è ne nemmeno giusto parlarne qui, ma com'è in genere il lavoro? Ci si intende? Ci sono dei punti che invece dividono fortemente? Sto pensando probabilmente all'interpretazione, alla coscienza stilistica e storica che può dividere in alcune volte. Carla Moreni.
Sì, è vero, è vero. No, diciamo non ci si accapiglia, però ci sono delle posizioni radicalmente opposte. A volte, ad esempio, qui sei giurati, ieri eravamo nella votazione dove si passava dalla scrematura ai 12 semifinalisti, ai 5 che suoneranno appunto oggi pomeriggio in Fenice. E uno dei miei candidati ha avuto il mio solo voto, quindi è piaciuto solo a me. E allora, quando io ho visto il mio solo sì in mezzo a tutta questa sfilza di no, mi sono chiesta: ma ho sbagliato, ho giocato male la mia carta, oppure ho sentito qualcosa che gli altri non hanno valutato come meritevole. Cioè, i punti di vista sono sempre molto complessi, molto sfaccettati. Per me l'aspetto tecnico, l'aspetto della pulizia, dell'esecuzione, accanto naturalmente, come dice Roberto Proseda, alla presenza di idee è fondamentale, però idee e tecnica devono andare in parallelo, perché senza la tecnica le idee non si sviluppano, esattamente come le idee poi dopo favoriscono lo sviluppo di una tecnica. Sì, anche per me la presenza di un errore non è fondamentale, però un grande vuoto, ahimè, può pregiudicare la prosecuzione di un concorso, perché poi il concorso è anche così, se no finisce per essere un concerto, cioè le regole del concorso hanno dei paletti molto stretti, per cui un errore molto vistoso. È indice di un momento di disorientamento che magari può essere causale, momentaneo e accidentale, dovuto magari anche alla giovinezza, alla tensione, però questi sono ragazzi che attraverso questo premio sfidano anche se stessi per fare proprio un gran salto di qualità. E quindi idee, tecnica, concentrazione, solidità, repertorio. Qualcuno ad esempio ha portato dei brani particolarmente originali e ha ricevuto più attenzione. Interessante in questo concorso, ad esempio, la prova che è proprio determinante, no? Che fa passare dai 12 ai 5, che poi vanno in quella che è considerata quasi una finale, e la prova discriminante è l'esecuzione di una sonata di Beethoven. Noi ieri siamo usciti un po' fusi perché 10 sonate di Beethoven eseguite una dopo l'altra, c'è stato chi ha portato la 111, la 110, l'ho stato eseguito due volte, quindi veramente abbiamo fatto un pieno di Beethoven, che da Rezzani sarebbe stato contento. E ecco, l'esecuzione di una sonata di Beethoven è un forte discrimine, cioè segna il passare oltre l'ostacolo oppure restare un po' indietro.
Grazie Carla Moreni, parole molto interessanti e magari indagheremo in una successiva puntata di Voi che Sapete questi aspetti che sono un po' dietro le quinte, ma così possono far discutere. Grazie alla presidentessa della giuria, quindi del Premio Venezia, a prestissimo.
Grazie a voi, basta Carla Moreni.
Grazie naturalmente anche a Roberto Prosseda, membro della giuria e anche vincitore del Premio Venezia 27 anni fa.
Grazie, grazie a voi.